Vincitori del premio Pritzker nel 2001, della Riba Royal Gold Medal e del premio imperiale in Giappone nel 2007, le loro prime opere sono ispirate al minimalismo dell'artista Donald Judd. Il loro non è soltanto un sodalizio professionale, ma è il frutto di un'amicizia e di un percorso comune. Sono stati docenti ad Harvard e lo sono tuttora al Politecnico ETH di Basilea. Le possibilità compositive ed espressive dei vari materiali sono la loro peculiarità. Di chi sto parlando? Ma di Herzog & de Meuron, naturalmente.
Dannati Architetti è la serie podcast che racconta in ordine cronologicamente sparso le vite dei più celebri maestri dell'architettura, spaziando da grandiosi progetti e geniali follie a gossip e curiosità. Che poi, ecco, non è la serie, cioè sono io che ve li racconto. Io sono Chiara e sono l'autrice e la voce di questo podcast. Ah, già, dimenticavo. Sono un architetto.
La puntata sta per iniziare. Ci tenevo solo a dirti che Dannati Architetti è anche su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast. Proprio lì pubblico le immagini più belle delle opere menzionate. Inoltre puoi aiutarmi a sostenere il progetto anche attraverso Patreon, dove avrai accesso a contenuti esclusivi. A tal proposito ringrazio i miei patrons, Nicola, Angela, Ilaria, Michela e Alessandra. In descrizione trovi tutti i collegamenti. Grazie per l'attenzione e buona puntata! La storia di Jacques Herzog e Pierre de Meuron ha inizio nel 1977, quando, 2 anni dopo la laurea presso l'ETH di Zurigo, i due aprono lo studio a Basilea, la loro città natale. Jacques e Pierre, entrambi classe 1950, entrambi reduci dalle lezioni di Aldo Rossi e Luigi Snozzi presso il Politecnico svizzero, inaugurano la loro attività all'alba di una transizione importante fra le correnti architettoniche che rivaleggiavano in quel momento e dalle quali daranno un'ulteriore sferzata a fine decennio. Nel 1982 Paolo Portoghesi inaugurò la Biennale di Venezia con una mostra intitolata La presenza del passato, ed in cui l'eco postmoderno e l'evidente riuso del passato si facevano spazio indisturbati in uno scenario che poneva come prima responsabilità da parte dell'architetto quella di comunicare con codici consolidati e a tutti comprensibili. Quello che però nessuno si aspettava, mentre ci si perdeva in funzionalismi, forme semplificate e stereotipi classici, è che si instaurassero ragionamenti e logiche divergenti che avrebbero abbattuto di lì a poco i presupposti postmodernisti, mettendo in campo high-tech, minimalismi e nuovi paradossi compositivi. Bastò la mostra tenutasi al MoMA di New York nel 1988 e dedicata al decostruttivismo a ribaltare tutto. E fu così che l'ossessione tipologica, lo spazio urbano e le configurazioni tradizionali portate avanti da Charles Moore, Robert Venturi, Michael Graves, Giorgio Grassi e Raphael Moneo passarono in secondo piano, cedendo il testimone a Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Aaron Colas, Daniel Libeskind, Bernard Schumi e Coop Himmelblow. Una nuova generazione di avanguardie. E in tutto questo, dove si collocano esattamente Herzog & de Meuron? Come è facile intuire, i due, assieme a Peter Zumthor e altri, saranno la punta di diamante della nuova linea antitetica a quella decostruttivista, una controcorrente basata su fondamenti decisamente più minimalisti. Dopo un decennio testimone di eccessi, il loro contenimento formale, figlio di una logica autonoma che non prevedeva uno stile e un linguaggio né di dipendere dall'esterno attraverso il ruolo della funzione, conquistò critici ed architetti. The Architectural Review li nota nel 1991 e Peter Buchanan dedicò al fenomeno un articolo che azzeccò la previsione vedendoci lungo. C'è una generazione emergente di architetti il cui lavoro è un gradito sollievo dopo l'eccesso formale degli anni Ottanta. Alcuni di loro, come Jacques Herzog e Pierre de Meuron e Santiago Calatrava, sono già noti a livello internazionale. Altri meritano di essere conosciuti meglio. La maggior parte di questi architetti, fatta eccezione per Calatrava, condivide ancora un certo fascino nei confronti del modernismo, attraverso la sua architettura primitiva e la sua arte contemporanea che insieme evocano un comune desiderio di semplificazione e di espressione attraverso elementi essenziali. Ma attenzione alle definizioni. Dire che Herzog e de Meuron siano semplicemente minimalisti è un'imprudenza. In primo luogo perché il minimalismo ha come patria spirituale l'Oriente. In secondo luogo perché risponde ad una logica in cui il pieno è fatto di vuoto e l'esperienza spaziale e compositiva coincidono con il vuoto stesso. Il minimalismo occidentale, quello riscontrabile nella prima fase professionale dei due svizzeri, è invece concepito al contrario. Il vuoto diventa pieno e i volumi, seppur semplificati, risultano sempre impuri. Il risultato è un'architettura fredda e quasi provocatoria per la sua imperturbabilità, figlia della cultura elvetica. Se in Italia l'urgente ricerca di un comune linguaggio e il recupero della storia come immaginario collettivo furono le conseguenze della ricostruzione post-bellica, lo stesso non si può dire della neutrale Svizzera, il cui clima culturale disteso e rilassato, ed economicamente ricco, ha portato ad una tradizione del moderno piuttosto singolare. Un'architettura di confine spinta verso la sperimentazione, ma che, esattamente come le molteplici lingue nazionali coesistenti, mancava di un linguaggio architettonico rappresentativo e di un'identità precisa. Ma Herzog e de Meuron si difendono con eleganza, e anzi, a dirla tutta, si fanno portavoci di questa non tradizione. Costruiscono a regola d'arte, pongono un'accuratezza ossessiva nei dettagli costruttivi, studiano e ricamano la pelle dei loro edifici lavorando nel complesso ad un'idea razionale di architettura, ma che evolve nel tempo, senza contraddizioni. Se in un primo momento quindi il dialogo fra realtà rurale e modernismo locale venivano messi in risalto mediante un approccio vernacolare, successivamente saranno le nuove tecnologie a spiccare, in particolare quelle legate al vetro e al curtain wall, per poi esplodere e raggiungere l'apice nell'invenzione stessa dei materiali. La casa di tavole del 1988, abitazione realizzata nell'entroterra ligure in una zona collinare immersa nella macchia mediterranea, prende quasi in giro i concetti della Maison Dominot di Le Corbusier, perché la struttura viene nascosta, o meglio, confusa, da una parete ventilata in pietra locale montata a secco, un chiaro riferimento alle case contadine e ai muretti di contenimento tipici del paesaggio ligure. Il forte rapporto che questo progetto mostra con il contesto è senza dubbio un rimando agli insegnamenti di Aldo Rossi, ma si allontana da questi nel momento in cui non sembra emergere in esso alcuna figura esplicita di riferimento, rimanendo volutamente anonimo ed indeterminato. Ci piacerebbe fare un edificio che potesse far dire alla gente: «Bene, questa sembra una casa antica tradizionale, ma c'è anche qualcosa di completamente nuovo in lei». Un'architettura che sembri familiare, che non ti obblighi a guardarla, che risulti abbastanza normale, però allo stesso tempo che abbia anche un'altra dimensione. La dimensione del nuovo, di qualcosa di inaspettato che susciti dei quesiti e contenga anche qualcosa di inquietante. La casa di tavole sarà l'antesignana di uno dei progetti più evoluti ed importanti di Herzog & de Meuron, l'azienda vinicola Dominus costruita in Napa Valley nel 1995. In questa architettura l'emozione dell'arcaico e la ricerca tecnologica fanno passare ancora una volta in secondo piano l'aspetto strutturale dell'architettura, per ottenere però qualcosa di magico, la definizione di un materiale unico ed irripetibile. La pietra ingabbiata, che da lontano sembra un normale muro a secco, da vicino e soprattutto dall'interno si rivela nella sua trasparenza. I massi di basalto locale, tagliati in modo irregolare, sono distribuiti all'interno dell'involucro di rivestimento costituito da delle semplici gabbie metalliche, secondo una granulometria crescente dal basso verso l'alto. La temperatura interna delle cantine, grazie a questo stratagemma che permette il passaggio dell'aria, risulta adeguata e costante nonostante il clima californiano. La muraglia basaltica dà inoltre l'impressione di essere un'installazione permanente di Richard Long, il maestro della land art, in cui è solo la materia ad avere diritto d'espressione. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla seconda metà degli anni Ottanta, andando ad analizzare quella che forse è la prima importante tappa della carriera di Herzog & de Meuron, che all'epoca non hanno ancora compiuto 40 anni. Sto parlando dei magazzini Ricola a Laufen. Il progetto del 1986 mostra un superamento del precedente approccio vernacolare e lo fa adottando forme semplicissime, l'edificio altro non è che un parallelepipedo, ed instaurando un dialogo attraverso la sua facciata. Il rivestimento di quest'ultima è un riferimento simbolico a quello che è lo stoccaggio del legname semilavorato, tipico della zona, e che prevede delle barre di cemento poste a supporto delle tavole che a loro volta vengono distanziate da dei listelli di legno per permettere il passaggio dell'aria e la corretta essiccazione. Ancora una volta, il vuoto di un magazzino viene sostituito da un'idea di pieno, riproposta in facciata grazie all'uso di pannelli sovrapposti in fibrocemento sostenuti proprio da elementi lignei, che oltre a ricordare i blocchi appena citati, ci offre una rappresentazione di ciò che è contenuto all'interno dell'edificio, ovvero lo stoccaggio delle caramelle Ricola, accatastate con lo stesso sistema del fasciame di legno. Ma i pannelli in fibrocemento dispongono di un'ulteriore caratteristica. sono distribuiti in facciata in ordine crescente verso l'alto secondo il ritmo della proporzione aurea, stratagemma che regala all'edificio una dinamicità che altrimenti non avrebbe. È dunque chiaro che la pelle dell'edificio, l'epidermide per così dire dell'architettura, si pone al centro della loro ricerca. Una pelle che nasconde ma che allo stesso tempo racconta il contenuto, generando in chi la guarda una certa curiosità. Un atteggiamento provocatorio tipico anche del mondo dell'arte. Cristo incartava i monumenti come fossero pacchetti regalo, causando nei passanti l'irresistibile voglia di scoprire cosa vi fosse all'interno ed invitandoli indirettamente a prestare più attenzione, ad osservare ciò che li circonda. Fontana invece tagliava le tele come fossero spiragli decisi verso un mondo immaginario. Ed Herzog e de Meuron non si lasciano sfuggire neanche questa sfida. La pelle dell'edificio per appartamenti Schützenmannstrasse, costruito a Basilea nel 1984, è composta da griglie metalliche traforate verticalmente da fessure a forma di onda, che riprendono il disegno dei tombini di Basilea disposti sul piano orizzontale della strada. La dinamicità è legata ai continui e casuali cambiamenti del prospetto in base alle esigenze quotidiane di chi lo abita, un sipario che si apre e si chiude mettendo in luce l'esistenza umana. Il nostro approccio è fenomenologico. Tutto ciò che abbiamo sempre progettato proviene dall'osservazione e dalla descrizione. Tutto ciò che abbiamo sempre fatto è stato trovato per strada. Tutti i nostri progetti sono prodotti dalle nostre percezioni proiettate sugli oggetti. Questa è anche la ragione per cui i nostri edifici sono così diversi tra loro. Nel 1989 agiscono analogamente sulla facciata in rame della cabina di segnalazione ferroviaria Af del Wolf a Basilea. Un enorme involucro inaspettato, ricco di fenditure, stavolta orizzontali e ravvicinate, e che cambia in base al punto dal quale lo si guarda. Un inganno percettivo a metà tra l'optical art e la stampa lenticolare. Il progetto dell'edificio non è il progetto architettonico in cui è investito l'architetto o l'artista, né è il progetto in cui è investito l'economista, l'ingegnere o lo strutturista. È il progetto su cui è investito colui che percepisce. Ed è proprio di coinvolgimento percettivo che abbiamo a che fare davanti alle opere di Herzog e de Meuron. Queste, come abbiamo detto, sono imprevedibili. Ci ingannano con salti di scala, simbolismi inaspettati, decontestualizzazione degli elementi e dinamica mutevolezza. Nascondono il loro contenuto generando spaesamento, confondono i sensi a seconda della prospettiva e della distanza da cui le si guarda. L'edificio Suva a Basilea del 1988 ci appare ad esempio come il classico stereotipo della modernità. Un edificio tutto vetrato, ma se lo si osserva attentamente si scopre che i pannelli vetrati sono in realtà trattati in tre modi differenti. Vetro trasparente, vetro serigrafato con il logo dell'azienda ripetuto e vetro contenente prismi in grado di filtrare i raggi ultravioletti. Qui il rimando ai diaframmi attivati da fotocellule dell'Istituto del Mondo Arabo di Parigi di Jean Nouvel è immediato e infatti i progettisti ammisero di apprezzarlo pur ritenendolo troppo complicato e tecnologicamente eccessivo. Il vetro serigrafato, come anche il procedimento della fotoimpressione su pannelli prefabbricati, saranno elementi centrali in moltissimi progetti di Herzog e de Meuron. La biblioteca Cottbus in Polonia, progetto del 1998, abbandona il volume prismatico lasciandosi trasportare da sinuose curve e adotta dei pannelli vetrati resi opachi da una fitta rete di cerchi bianchi stampati in diversa misura. La composizione sempre diversa di questi elementi porta ad una facciata elegante sui toni del verde e del bianco, sulla quale sembra di poter leggere un testo come fosse una pergamena dispiegata. La tecnica dei pois stampati su vetro non è nuova ad Herzog e de Meuron. Essa deriva infatti da una precedente esperienza, risalente a 3 anni prima, con il progetto per il centro di ricerca farmaceutica dell'ospedale cantonale di Basilea. Si tratta di un edificio squadrato e regolare, rivestito da una parete ventilata con strutture in acciaio e costituita da numerosi pannelli serigrafati con pallini color verde acido. A distanza il dettaglio si perde e l'effetto ingannevole è quello di una scatola di vetro verde e con ogni probabilità trasparente. A mimetizzarsi in questo quadro prospettico è una delle facciate, apparentemente uguale alle altre, ma in realtà arretrata e risolta in modo differente. Questa infatti non è rivestita in vetro verde, ma da una rete metallica che sostiene un vero e proprio muro di edera arrampicante, simbolo allegorico della botanica farmaceutica. Questo dettaglio green legato alla pelle dell'edificio identifica un significativo passaggio creativo, sancito nel 1997 con la realizzazione degli uffici commerciali per l'azienda Ricola, sempre nella cittadina di Laufen. La copertura di questo padiglione è a gettante ed è esclusivamente composta da una rete da giardinaggio sostenuta da dei travetti in fibra di vetro, materiale estremamente flessibile in quanto utilizzato nella produzione di aste sportive per il salto in alto. Questa soluzione permette a pioggia e neve di depositarsi, cambiando l'assetto in base al peso, e di diventare al tempo stesso il letto di un manto vegetale, composto da rampicanti quali edera ed altre essenze arboree, che cambiano col passare delle stagioni. Ma anche la facciata di quest'opera non è da sottovalutare. Pur trattandosi di un edificio per uffici, il riferimento agli appartamenti Schutzenmannstrasse di Basilea è molto chiaro. I prospetti sono vetrati, ma la pelle stavolta non è costituita da battenti esterni apribili e forati, ma interna. È composta da uno strato tessile mutabile che offre differenti gradi di trasparenza all'edificio. Si tratta delle tende ideate dagli artisti Rosemary Trockel e Adrian Skiss. Quello tra l'azienda Ricola e lo studio Herzog & de Meuron è un rapporto felice che perdura negli anni. Vi è infatti un terzo edificio che i due architetti progettano per l'impresa produttrice di caramelle balsamiche ed è risalente al 1992, quindi a cavallo tra lo stabilimento e la sede amministrativa di Laufen. Si tratta di una seconda fabbrica, ma questa volta edificata in territorio francese, nella località di Mulhouse. La caratteristica principale di questo edificio, il quale introduce un'ulteriore dialettica che diventerà tipica nelle opere successive, è la presenza sulle facciate principali di pannelli in policarbonato alveolato, serigrafati con un'unica immagine ripetuta indistintamente. Una foto in bianco e nero di Karl Blossfeld, ingrandita dall'artista percettivo Remy Saug, riproducente un ramo di palma con 11 foglie. Per via dell'ingannevole forma, spesso questa viene associata ad una foglia di eucalipto, come rimando diretto alle caramelle balsamiche. I pannelli mostrano delle caratteristiche interessanti. Sono allo stesso tempo riflettenti e trasparenti, tanto da trasformare la facciata in una sorta di parete olografica che muta in base alla luce. Piccola parentesi, Herzog & Meuron faranno ampio utilizzo del policarbonato nel progetto per il Laban Dance Theater, edificio caratterizzato proprio dalla pelle traslucida e di diversi colori realizzata con questo materiale. Ma tornando alla fabbrica Ricola di Mulhouse, un altro dettaglio interessante e allo stesso tempo ardito è il trattamento dei setti laterali dell'edificio, realizzati in cemento armato trattato con ossido di ferro. Questo espediente, unito all'assenza di canali di scolo delle acque piovane, che di conseguenza scivolano verticalmente, consente per vari fattori, anche chimici, di far attecchire ora il muschio, ora la ruggine, in fasce che ricordano i tronchi degli alti alberi di una foresta. Noi pensiamo che le superfici di un edificio dovrebbero essere sempre legate a ciò che accade al suo interno. Come poi si materializza questo legame è affare dell'architetto. Il concetto di collegamento può avere il significato di unione tra i materiali e le strutture, così come di separazione. I nostri progetti migliori sono stati quelli in cui la visibilità dei collegamenti è stata ridotta quasi a zero, in cui i collegamenti erano diventati così numerosi che non si vedeva più nulla. La pelle diventa quindi uno strato protettivo dell'architettura, qualcosa che parla per il suo contenuto attraverso un linguaggio proprio e che ci incuriosisce esattamente come potrebbe farlo il tatuaggio di qualcuno, quel disegno indelebile al quale è necessariamente legato un recondito ed importante significato. La body art, esercitata sulla pelle architettonica da Herzog & Meuron, attraverso la tecnica della serigrafia ed in collaborazione con diversi artisti, è esattamente questo. È la manifestazione di un'unica e specifica identità. La Biblioteca Universitaria di Eberswalde, in Germania, del 1995, è forse l'esempio più estremo di questo atteggiamento, che si basa sulla ripetizione di immagini. L'edificio è suddiviso in fasce alternate di pannelli in vetro e cemento, serigrafati con le immagini tratte dai ritagli di giornale collezionati dall'artista Thomas Roth. Il volume è dunque semplice, ma nettamente smaterializzato. Le tecniche sono migliorate e l'esito formale è più maturo rispetto a 5 anni prima, quando provarono ad utilizzarle per il centro sportivo Pfaffenholz, a Saint-Louis, in Francia. In merito a questo progetto, ecco, si tratta di un edificio semplice in termini di volumetrie, ma la sua caratteristica peculiare è sempre legata al trattamento della pelle esterna. Come per la biblioteca, Herzog & Meuron trattano sia il vetro che le lastre in cemento prefabbricato, rendendo entrambi i materiali mimetici a tal punto da non distinguere l'uno dagli altri. I vetri sono color verde scuro e riportano una serigrafia di una fotografia del retrostante isolante intrusolato. Le lastre, invece, sono il primo esempio al mondo di cemento fotoimpresso, in cui la figura ripetuta è un particolare ingrandito e sgranato di una foto che riproduce degli inerti. Tuttavia, questa scelta così particolare e la tecnica non ancora perfezionata non permettono di riconoscere facilmente il motivo e di cadere quindi nella provocazione insita nella decorazione, che altro non è che un ingrandimento del materiale stesso. Ciò che al contrario viene percepito è solo un alternarsi di chiazze chiare e scure dal significato sconosciuto. Con l'avvento del nuovo millennio e l'avanzare delle tecnologie, Herzog e de Meuron faranno un ulteriore salto nel futuro. La loro epidermide architettonica passerà dalla bidimensionalità alla tridimensionalità. Non basterà dunque solo il linguaggio basato sulle immagini ripetute, ma una tecnica che permetta di attribuirgli uno spessore variabile affinché ciascun tassello possa, come in un puzzle, collaborare con l'altro. Il concorso per lo Young Museum a San Francisco rappresenterà l'occasione perfetta per studiare un tipo di rivestimento mai creato prima. Esattamente come per le cantine Domino's, l'invenzione del materiale è la chiave del progetto, per il quale verrà studiata una facciata costituita da migliaia di lastre in rame Teku Classic, ciascuna stampata in rilievo, perforata, concava o convessa. Questa soluzione ha richiesto molteplici prove di resistenza al quale è stato sottoposto il materiale, per definire la dimensione e lo spessore ideale della lastra tipo. Ve ne sono circa 7200 e non due identiche in tutta la facciata dell'edificio, la cui superficie è di circa 18.000 metri quadrati. Le lastre in rame, impresse e forate, non sono disposte in ordine casuale, ma fanno parte di un ampio e complesso schema. Le bucature circolari dalla dimensione variabile, come anche gli stampi, sono distribuite in base ad una rielaborazione effettuata mediante la tecnica algoritmica dell'image sampling. Questa stabilisce la logica che determina la grandezza di ciascun foro o stampo sulla base di fotografie, digitalmente rielaborate, dei numerosi alberi del parco Golden Gate situato attorno all'edificio. Il significato simbolico assunto dalle forature è un richiamo alla luce che viene filtrata attraverso le foglie degli alberi. Ma simbolismi a parte, l'effetto finale è eccezionale. I riflessi e le sfumature sono variegati e in continua mutazione vista la scelta di un materiale vivo predisposto ad andare incontro ad un processo di ossidazione naturale che lo porterà a virare dal rosso al marrone all'oro al blu scuro ed infine al verde. Il Museo Young dispone anche di un elemento svettante verso l'alto, una sorta di torre, che è forse un rimando alla precedente Signal Box ferroviaria di Basilea, realizzata sempre in rame. Rimanendo nell'ordine di trame ordite ed ardite, andiamo ad esaminare adesso due progetti che hanno in comune una figura di base, il rombo, la cui distribuzione ripetuta in facciata stavolta non è generata o legata ad un'immagine precisa. Siamo infatti nel 2003 e ci allontaniamo dal mondo delle serigrafie per andare incontro a concept più complessi, in cui l'immagine guida interviene solo come dato evocativo di partenza, ma appoggiandosi ancora una volta ad un modulo ripetibile. Nel Prada Store, a Tokyo, l'idea di base è un alveare, il cui aspetto viene riportato in luce dalla trama in acciaio intessuta di moduli romboidali vetrati, che ritornano anche nelle sezioni interne dell'edificio. Una vetrina di cristallo composta da elementi piatti, cavi, convessi e distribuiti con logica in base alle funzioni interne, quali camerini e sale prova. Per questa ragione, i rombi saranno ordinati anche per trasparenza, opacità e deformazione della percezione in un elegante gioco prospettico. Il secondo progetto rilevante in questo senso è l'Allianz Arena di Monaco. Anche qui il tassello che suddivide la facciata è a forma di rombo, ma la scala è senza dubbio diversa. Si tratta infatti di un enorme stadio costruito fra il 2002 e il 2005 e che riprende in un certo qual modo l'esperienza fatta dai due architetti con il St. Jakob Park a Basilea, lo stadio più grande della Svizzera da loro costruito qualche anno prima. L'idea che accomuna i due stadi è il cuscinetto convesso ripetuto in facciata. Questo, nel caso del St. Jakob, è rettangolare e in vetro opaco, retroilluminato durante le partite con le luci rosse e blu, i colori del Basilea Calcio. E nel caso dell'Allianz Arena, invece, considerata la maggiore dimensione dell'impianto, l'elemento romboidale convesso abbandona il vetro a favore di un materiale molto più leggero e a sua volta traslucido, affinché possa permettere il passaggio della luce artificiale. Si tratta dell'ETFE, o ETFE. Grazie a questo fluoropolimero sintetico gonfiabile è stato possibile posizionare 2800 cuscini su un'intelaiatura d'acciaio a losanghe disposta sul perimetro esterno dello stadio. Se questo dunque di giorno ricorda la trapuntatura a capitonè di un bianco divano, La sera, quando viene illuminato in occasione di una partita, diventa un inserto pop a scala urbana. Un iconico performing object impossibile da ignorare. Herzog e Demeron sono davvero eccezionali in materia di impianti sportivi, stadi in particolare. Nel 2003, infatti, vincono il concorso più importante a tema. Si tratta dello Stadio Nazionale di Pechino, dotato di ben 91.000 posti a sedere, contro i 75.000 dell'Allianz Arena. Qui la forma geometrica ripetuta si perde del tutto. Resta solo l'immagine guida, un nido d'uccello. L'involucro ispirato alle opere dello scultore Kawashima Shigeo, fatte di trami di ramoscelli ed intrecci di esili fibre di bambù, riflette la stessa complessità strutturale, mostrando esternamente un intricato e solo apparentemente casuale groviglio di travi in acciaio. Questa maglia regala allo stadio un'idea di naturalezza e leggerezza tipico della natura stessa. Tra un ramo e l'altro del nido, principalmente in copertura, intervengono anche elementi cuscinetto opachi, sempre in etfé, che restituiscono dall'esterno un'immagine ovattata dell'interno. L'opera di Herzog e Demeron va quindi di pari passo con l'arte, e non a caso a decretare il loro successo internazionale nel 1994 è un importantissimo progetto museale, ma che ha poco e niente in comune con gli altri in termini di linguaggio. La Tate Gallery of Modern Art di Londra. La ragione è legata al contesto. Si tratta di un'ex centrale elettrica in disuso da destinare a museo tematico per l'arte moderna e che porta i due svizzeri a confrontarsi con problematiche ben più complesse rispetto a quelle affrontate sino ad allora. Il grande edificio industriale progettato da Gilbert Scott negli anni 30 per la London Power Company e situato di fronte alla cattedrale di St. Paul sulla riva opposta del Tamigi rientrava in un settore urbano che grazie all'intervento della Tate verrà sottoposto ad attenta riqualificazione anche grazie ad un nuovo ponte pedonale che avrebbe collegato le vicine sponde del Tamigi. Il Millennium Bridge di Norman Foster. La strategia di intervento di Jacques e Pierre sulla fabbrica è discreta e rispettosa. E si basa sulla riconfigurazione delle tre navate dell'edificio. Un enorme spazio pubblico viene quindi ricavato liberando quella centrale dalle vecchie turbine e se si è amanti dell'arte contemporanea ci si ricorderà sicuramente di questo spazio per l'opera The Weather Project di Olafur Eliasson, artista contemporaneo che portò il sole all'interno di questo enorme vuoto londinese a tutta altezza, rendendolo iconico e suggestivo. Una simulazione del tramonto, ideata grazie ad un sofisticato gioco di luci, specchi e vapori, e che si basava sull'interazione tra spazio e pubblico. Ma comunque, il complesso della Tate è davvero enorme e comprende servizi commerciali, sale conferenze e negli ultimi tre piani delle navate laterali gli spazi espositivi. Questi sono illuminati dall'unico segno esterno che lascia intuire il recupero della struttura, ovvero il lucernario in copertura. Un grande e lungo parallelepipedo orizzontale, in vetro opalino, che contrasta la verticalità dell'ex torre di abbattimento fumi, ma il cui carattere si ripresenta anche all'interno, nel trattamento delle scatole luminose che si affacciano a sbalzo sul grande vuoto della navata centrale. La Tate Modern è diversa da come la farebbero gli architetti inglesi. Non è high-tech come la farebbe la vecchia generazione dei Foster, Grimshaw e Rogers, e non è modernista o minimalista come la farebbe Chipperfield o Tony Fretton. Qui è stato lasciato un altro segno. Noi abbiamo scoperto un'altra dimensione della cultura inglese, questo elemento tradizionale che si rileva poi per qualcosa di completamente diverso. La Tate sarà il primo grande museo firmato Herzog e Demeron e aprirà le porte a tante altre importanti gallerie ed altrettante riqualificazioni di edifici preesistenti, come il Caixa Forum di Madrid, in cui viene riconvertita l'ex centrale elettrica di Mediodia e le porzioni del nuovo vengono rese riconoscibili da una pelle in corten traforato. Il Museo Blau di Barcellona, dedicato alle scienze naturali, è famoso per la sua sagoma triangolare blu e la piazza coperta. L'ampliamento del centro d'arte Walker a Minneapolis con le sue lastre di metallo chiaro decorato a rilievo e ripiegate a mo' di origami. L'ampliamento della stessa Tate Modern ed ancora altri edifici, di cui alcuni di gran lunga più semplici, come il Parish Art Museum. Situato a Watermill, nello stato di New York, il progetto è una soluzione semplice e che si adatta al paesaggio, ponendo l'accento sulla luce naturale e sul dialogo con l'architettura locale dell'East End. Inaugurato nel 2012, il complesso presenta due tetti a doppia falda affiancati e piuttosto lunghi, che si stagliano nel pittoresco contesto campestre. Una forma vernacolare che ripiomba nei progetti dei due svizzeri ed inganna la critica, ormai abituata a forme decisamente più articolate e che dimentica i primi progetti di Herzog e de Meuron. Semplici, lineari e che indagavano il rapporto tra gli archetipi del modernismo e quelli della tradizione, proponendo tetti a falde con elementi prefabbricati, come nel caso della Rudinhaus all'Ayman del 1995. Ci piace distruggere i cliché architettonici, ma per poterlo fare più efficacemente, a volte è utile lavorare con questi. Non si tratta di impostare solamente la lotta contro i cliché dell'architettura, ma anche contro quelli delle tue idee. Niente è più noioso e stupido che alzarsi la mattina ingenuamente sicuro di quello che già sai. L'archetipo della casetta è molto meno tradizionale di quello che si pensi, ed Herzog e de Meuron ne fanno ampio utilizzo in più occasioni, cimentandosi in variazioni sul tema che sono tutto fuorché scontate. Nella fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, realizzata a Milano, lo sviluppo è longitudinale, una lunga stecca il cui tetto a falda diventa un tutt'uno con la facciata dell'edificio. La sezione archetipica è un collegamento alle cattedrali gotiche e dalle tipiche cascine della campagna lombarda. Il tratto lungo e lineare, interrotto in un punto, è una citazione alla linea abitativa di Aldo Rossi al quartiere Gallaratese. Nella Vitra House, invece, galleria espositiva dell'azienda Vitra presso l'omonimo campus a Weil am Rhein, in Germania, le forme archetipiche sono sovrapposte in un assemblaggio tridimensionale di 5 piani, apparentemente caotico come fosse uno Shanghai, in cui le 12 singole unità sviluppate in lunghezza e terminate da ampie vetrate sagomate a filo si intersecano fra loro. Chiudiamo quindi in bellezza questa puntata. Herzog e de Meuron, con la loro ineccepibile logica elvetica, non si preoccupano di dare un volto alla contemporaneità. La loro architettura è esito di un percorso, di un processo mutevole che abbatte ogni ovvietà, ma che si mostra talvolta anche nella sua più improbabile semplicità, tanto da spingerci a domandarci che cosa sia davvero l'architettura. In realtà, l'architettura non è importante, è solo uno psicogramma di quello che è la gente e di quello che sono le città e le culture.